E con noi già Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno Barbara.
E naturalmente anche già i nostri ospiti per parlare oggi, Giovanni, di storia, di scrittura della storia, in questo caso della storia della musica, perché sappiamo come la storia in qualche modo sia oggettivo, ma il modo con cui ne si scrive, ne si parla, in realtà è una lettura che può andare in una direzione oppure in un'altra. E quindi andremo a capire come si scrive oggi di storia della musica e come si è evoluta, diciamo, la storiografia che riguarda gli eventi musicali. E dunque abbiamo con noi alcuni ospiti.
Due autorevolissimi ospiti. Il primo è Lorenzo Bianconi, musicologo e storico della musica, professore a Bologna. Buongiorno professore e benvenuto.
Buongiorno a
Rete 2.
Buongiorno agli ascoltatori, alle ascoltatrici.
E con noi anche un altro esimio professore, noi non lo chiamiamo mai professore perché è con noi quotidianamente, ma sappiamo quanta autorevolezza ha, Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Bene, allora iniziamo a parlare di questo argomento che è davvero molto molto vasto, cioè la scrittura appunto di storia della musica. Come dicevo, gli eventi, così come la storia, diciamo in generale, gli eventi sono quelli, ma il modo con cui si scrive di questi eventi, come dire, fa nascere un libro piuttosto che un altro. Allora volevo proprio partire un po' dalla storia della musica, cioè come è cambiata la scrittura, la storiografia, quindi la scrittura della storia. Allora vorrei fare questa domanda un po' a entrambi. Iniziamo dal professor Bianconi.
Sì, effettivamente scrivere la storia della musica è un'impresa disperante e disperata. Forse conviene partire dalle origini molto brevemente. L'idea che si possa scrivere una storia della musica è relativamente più recente dell'idea che si possa scrivere una storia dell'arte, delle arti figurative. Faccio pochissimi nomi. Giorgio Vasari, pittore e teorico e storico dell'arte figurativa, di quella che oggi chiamiamo arte visiva. Le sue vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani dall'epoca di Cimabue fino ai giorni nostri risalgono al 1550, metà del Cinquecento, ed è forse il caposaldo della disciplina storia dell'arte, alla quale per alcuni versi si rifarà poi la storia della musica. Le prime storie della musica risalgono alla metà del Settecento, due secoli dopo. Cito padre Giambattista Martini, che aveva concepito una grandiosa storia della musica dall'antichità più remota fino ai giorni suoi, avrebbe colmato cinque volumi, fece in tempo a pubblicarne tre e si fermò alla musica dei Romani. Per questa impresa titanica raccolse una documentazione favolosa di testi sulla musica, di fonti musicali, di notizie relative all'arte musicale di ogni epoca e di ogni luogo, che ha costituito una formidabile biblioteca, oggi in gran parte ancora conservata nel Museo della Musica di Bologna. La realizzazione del suo intento si arenò, come ho detto, si arenò forse anche di fronte alla sterminata vastità dell'impresa, ma il beneficio arrecato da questa raccolta di documenti è per l'appunto inesauribile ed inesausto. Altri storici settecenteschi, Charles Burney, che fu amico di padre Martini e pubblicò una General History of Music in quattro volumi tra il 1776 e il 1789, oppure il francese Jean-Benjamin de la Borde, Essai sur la musique ancienne et moderne, saggio sulla musica antica e moderna, 1780. Perché nasce così tardi l'idea che si possa scrivere una storia della musica? Perché tardi nasce l'idea che la musica, oltre ad essere un servizio del rito, del culto, della Chiesa, dunque, delle corti, oppure della vita sociale delle città o delle campagne, un servizio che si effettua e che poi scompare. L'idea che la musica si sedimenti in una storia e conosca forme di trasmissione e di tradizione che oltrepassano la generazione nasce tardi, nasce appunto, affiora, germoglia nei primi del Settecento, e questo è il presupposto necessario perché si scriva una storia della musica, perché si colga questa dimensione storica della musica.
Giordano,
sì.
La stessa domanda, come diceva Barbara.
Certo, io stavo riflettendo su quello che ci ha detto Bianconi e misuravo idealmente la distanza che ci separa da queste imprese. Io, occupandomi prevalentemente delle musiche che una volta erano contemporanee, che adesso non sono più, cioè del Novecento, mi vengono in mente, ci sono state anche successivamente imprese colossali, diciamo il dopoguerra, il secondo dopoguerra è stato dominato per decenni dalla storia della musica Oxford in 10 volumi, sulla quale credo molti di noi, insomma chi si è occupato di musica ha studiato o ce l'ha ancora tutta impolverata ormai così, ma diciamo il mondo anglosassone ha continuato, ho sempre seguito più il mondo anglosassone per ragioni di lingua più che il mondo tedesco, di lingua tedesca, ma ha sfornato lavori importanti e ha lavorato proprio anche su una revisione delle metodologie della storiografia, perché appunto, come diceva Barbara all'inizio, i criteri metodologici dello scrivere musica, la storia è sempre stata una cosa controversa. E quindi la storiografia, e in particolare poi la storiografia della musica ancor di più forse, è proprio ossessionata dal bisogno di trovare delle metodologie per raccontare, per narrare e per interpretare. E il verbo interpretare nel caso della musica e delle performing arts in generale, ma in particolare della musica, è naturalmente al centro di una della materia. Bene, ma la cosa più impressionante a mio avviso è che mentre una volta scrivere una storia della musica era rivolgersi a un mondo che era il mondo degli studiosi, delle persone di cultura, gli accademici e così, e poi non a caso Bianconi ci ha ricordato che la storia della musica è fiorita nel Settecento, cioè nell'epoca dell'illuminismo, in cui nasce il giornalismo moderno, in cui c'è la missione proprio della divulgazione e del trasformare la società da aristocrazia in borghesia. Ma oggi, ecco, dicevo, lo scenario ci presenta una varietà di generi di storia della musica. Cioè non c'è più la storia della musica, c'è la storia della musica che si rivolge ai licei musicali che hanno sostituito i conservatori, quindi con un taglio manualistico, ma c'è anche una produzione ovviamente, come posso dire, divulgativa. Il secondo dopoguerra in Italia è nato con la pubblicazione nel 1946 della storia della musica, la breve storia della musica di Massimo Mila, che già segna un 10 anni dopo l'uscita dei volumi della corte Pannain, storia della musica della Uther, segna già un salto epocale a mio avviso. Poi abbiamo le storie complottiste, abbiamo le storie basate sull'aneddotica, un rilancio proprio dell'aneddotica, in termini però di gossip, di pettegolezzi, eccetera. E quindi c'è una varietà che rende il panorama piuttosto, come posso dire, o ricco o sovrabbondante, ma anche insidioso proprio per questo. Thank you.
vorrei ridare la parola a Giordano Montecchi partendo proprio da questo ascolto. Giordano, tu ci hai lasciato parlando appunto di vari atteggiamenti della storiografia attuale, dal gossip, insomma con delle tendenze che magari sono più odierne, contemporanee, fatte un po' per il mercato. Allora, questa... Quello che abbiamo ascoltato è un movimento dalla sonata in fa maggiore con Roberto Plano al pianoforte a interpretare la musica di Andrea Lucchesi, che è, insomma, è protagonista, musicista, protagonista di una, di una bella discussione che va avanti da qualche anno e che ce la raccontassi tu.
Ma allora non perdiamo troppo tempo su questa cosa che ha riempito già e ha inquinato troppo il pianeta. Allora, Andrea Lucchesi è stato un maestro di cappella che ha gravitato nella Germania, a Bonn in particolare, ma non solo, e che però anni fa è stato dichiarato il protagonista, o meglio l'autore, insomma, di praticamente l'opera omnia e di Haydn e di Mozart e di Beethoven, trasformando questi tre autori nei feticci costruiti ad arte da una musicologia, da una storiografia teutonica desiderosa di primeggiare, che ha falsificato la storia. Uh-huh. Allora, siamo nel complottismo. L'autore del primo volume dedicato a questa vicenda, L'ora della verità, è Giorgio Taboga. Andrea Lucchesi, L'ora della verità, scrisse, mi pare uscita negli anni 90, adesso non ricordo esattamente quando. Uh-huh. Bene, allora, poi sono seguiti altri dibattiti, addirittura c'è stato un convegno. Mi prendo la responsabilità di dire costruiti veramente sul nulla, o meglio, su una metodologia storica assolutamente inaccettabile da un sì. punto di vista del rigore e delle fonti e dei riscontri. Ecco. Bene, detto questo, ma il complottismo, sappiamo, è una tendenza molto, molto presente, ubiqua in un certo senso, e la ritroviamo ad esempio in una storia recentemente tradotta in italiano e pubblicata, pubblicata da Shake Edizioni, il cui autore è Ted Gioia, grande storico e critico jazz, uh-huh. che si è impancato in un certo senso come storico della musica e ha pontificato dicendo che il 99%, sono le parole testuali, 99% delle notizie pubblicate nei manuali di storia della musica da sempre sono panzane, per le ragioni che adesso non sto a ricordare perché sennò andiamo fuori tema. Ecco qua. Allora, oggi sì, cioè, ci sono storie della musica nel mondo dominato da una proliferazione mediatica che non è solo multimediale, ma anche di carta, uh-huh. va bene, dove tutti scrivono ormai, dove gli editori si moltiplicano, poi non hanno le gambe per poter camminare, non si reggono, vanno in cerca di cose che si vendano sempre di più per ripianare i loro debiti, e escono cose, c'è una pubblicistica sempre più, come posso dire, problematica, imbarazzante a volte, eccetera, eccetera. Però ci sono ancora anche lavori seri, ci sono, ma forse Lorenzo Bianconi questo panorama lo conosce meglio di me.
Infatti volevamo andare sul fronte di Lorenzo Bianconi. Bianconi prima citava giustamente Barney con la sua storia della musica, ma anche con i suoi diari di viaggio che ci hanno dato molto. Ecco, da quei diari di viaggio in cui presumiamo abbia raccontato i fatti come realmente stavano e come lui, tanti altri da cui la storiografia ha tratto delle informazioni, come vede questa evoluzione per giungere fino ai dati che ci forniva Montecchi? Ecco, questo falsare la storia, questo approfittarsi per tirare verso le proprie teorie e fornire una verità che non esiste.
La letteratura scandalistica ha sempre avuto successo.
Sì. Ma il caso di Burney è interessantissimo. Questo benestante musicografo e musicista inglese prende su armi e bagagli e fa due grand tour sul continente per conoscere la musica che si fa in Francia e in Italia e poi secondo viaggio nei Paesi Bassi e nei paesi di lingua tedesca. Vuole conoscere il mondo musicale delle grandi città, Parigi, Napoli, Venezia, Bologna e poi di là dalle Alpi, ma vuole anche raccogliere documenti per la sua storia della musica. Diciamo che il suo scrupolo di oggettività è fuori discussione. Però rispetto a Padre Martini, che parte dai Caldei e arriva fino agli antichi romani e lì si arena, e la storia della musica di Burney pende dall'altra parte. I primi volumi, i volumi che riguardano la storia della musica antica, remota, poi la polifonia e quant'altro, portano le tracce evidenti dell'epoca in cui sono stati scritti, le informazioni che si dà sul mondo settecentesco, sul mondo che lui ha conosciuto in una lunga vita di, ripeto, storiografo ma anche pubblicista, sono tuttora fondamentali. Allora, questo dilemma si presenta effettivamente in ogni storia della musica, anche le recentissime, che sono sempre sospese in quella paradosso che Karl Dahlhaus, nei suoi Fondamenti di Storiografia Musicale 1977, ha espresso in una formula: vogliamo scrivere la storia della musica o vogliamo scrivere la storia della musica? L'accento cade cioè di volta in volta sullo sviluppo storico, oppure cade sulla musica nei suoi rapporti con la storia, ossia con il mondo circostante, la società, l'evoluzione del pensiero e della vita degli uomini. Questa diade, questo dilemma è praticamente insolubile e le soluzioni non possono che stare in una mutevole, variabile miscela dei parametri, dei fattori. E così è. La sovversione che sta nel titolo del libro di Ted Gioia, che confesso di non conoscere, è penetrata e diffusa anche come ribellione della storiografia musicale, soprattutto anglo-americana, nei confronti di un certo predominio, di una certa preponderanza della storiografia tedesca. Dopo il Settecento, nell'Ottocento e nel Novecento, la forza trainante della storiografia musicale è di lingua tedesca. Le tre B, Bach, Beethoven, Brahms, aggiungendosi anche Wagner e Schoenberg, segnano per così dire una linea dominante, rispetto alla quale le altre tradizioni musicali, l'italiana, la francese, poi quelle dei paesi slavi e quant'altro, sono non secondarie, ma insomma vengono dopo. Richard Taruskin, uno statunitense versatile, brillantissimo, di origine russa, che ha molto coltivato la propria originaria provenienza slava, professore a Berkeley, ha rifatto una Oxford History of Western Music. L'aggiunta dell'aggettivo occidentale è importantissimo perché implica che esistono altre musiche non occidentali, ma l'ha scritta tutta lui, a differenza della vecchia storia di Oxford di cui parlava Giordano Montecchio un momento fa. E sono la bellezza di 4.000 e passa pagine. È un sistematico smontaggio della supremazia tedesca nel dominio dell'arte musicale ed entrano territori che nella visione di Taruskin erano stati trascurati: le altre culture musicali, la cultura americana ed afroamericana, quindi anche il jazz e via di seguito. Questa sovversione dunque è nei fatti, senza accenti bellicosi, è nei fatti ed è guidata soprattutto dal dirompere delle minoranze nella cultura anglo-americana. Minoranze etniche, minoranze sessuali, minoranze sociali e quant'altro. La scoperta che la storia della musica è stata scritta dai popoli dominanti e dalle classi altolocate, questa scoperta sconvolgente per il democraticismo statunitense ha profondamente inciso sulla concezione delle storie della musica che oggi vanno per la maggiore.
Mi sembrava, come dire, adatto così interpolare questo brano che riunisce quello che diceva il professor Bianconi, cioè il Kronos Quartet che pubblica nel 92 un disco insieme a dei musicisti africani con brani popolari della tradizione appunto africana, l'Unione di Africa e Stati Uniti in questo caso, ad aprire le possibilità di visione della storia della musica.
Professor Bianconi, mi riallaccio a quanto diceva lei e mi allargo anche ad alcune considerazioni che faceva Giordano Montecchi. Dunque, in questo panorama di contraddizioni anche tra gli storici, e qui entriamo nel gossip forse citato da Montecchi, che ruolo hanno avuto e che ruolo hanno le beghe tra musicologi?
Ma la musicologia è una disciplina moderatamente rissosa, meno degli storici dell'arte, forse più degli storici della letteratura, sicuramente molto di meno degli storici politici, degli storici storici. Fa parte della fisiologia della disciplina. Non credo che ci siano degli schieramenti. Certo, c'è una multiformità di progetti che assai spesso poi mostrano la corda. Sono proliferate in Italia i manuali di storia della musica per i conservatori e soprattutto per i licei musicali da quando sono stati introdotti nel 2010. Non sto a citare singoli titoli, ciascuno ha il suo accento. C'è chi privilegia il punto di vista della musica alta e ne conduce la narrazione sul filo di un'esposizione che privilegia le vette del fenomeno, altre che invece insistono molto sul radicamento sociale, sui rapporti con la società circostante nella sua variabilità storica e tante altre sfumature.
Giordano Montecchi, siamo in chiusura di questa puntata così interessante, avrei 200 domande ma te ne faccio una sola. Allora, tu sei autore di una storia della musica o comunque hai nel desiderio questa cosa in cantiere, per cui vorrei che andassi un pochino ad approfondire quello che è per te il significato appunto della storia della musica del Novecento, cioè contemporanea. È un argomento che costringe lo storiografo sempre ad andare avanti, a interpretare, come dire, a leggere una realtà sempre più complessa come è quella odierna. Giordano.
Sì, allora il problema della, come posso dire, della rilettura della storia e la consapevolezza crescente che la storiografia dell'epoca borghese, dall'epoca borghese in avanti, insomma, ha privilegiato e ha trasformato in una sorta di mainstream, come lo definiscono alcuni musicologi, proprio l'asse tedesco dei 3B fino a Arnold Schoenberg, eccetera. Questa consapevolezza riguardato evidentemente, come ci ricordava Bianconi, il mondo anglosassone, e che ha vissuto proprio sulla sua pelle sociale, nella sua storia, il deflagrare di novità, insomma, okay, che hanno stravolto la cosa, e da lì ci sono state le risposte. Ma c'è poi il rischio di voler ribaltare la frittata e di eguagliare il valore di compositori di questi dei paesi delle ex colonie. Dico Cuba, la prima che mi viene in mente, dove c'è un fior di musicisti, va bene? E rimpiazzare queste figure ridimensionando il ruolo di Bach, Mozart, Beethoven e compagnia bella. Allora, questo in realtà è un rischio. Arriverà, penso, arriveremo a un livello di entropia più accettabile, insomma, in questo senso, probabilmente. Ma oggi la woke culture o la cancel culture addirittura sta generando problemi agli storici di tutte le discipline veramente, veramente molto, molto pesanti. Ripeto, ci sono ancora lavori straordinari, ci sono musicologi, studiosi che lavorano molto seriamente a fronte di un mondo che invece consuma e produce e genera a rotta di collo cose da bruciare in un attimo e magari appunto generando polveroni che sarebbe meglio che non ci fossero. Ecco, questo è è il mondo come lo vedo io adesso.
Certo. Noi dobbiamo chiudere qui questa interessante puntata, probabilmente ritorneremo su questo argomento perché è davvero molto molto ampio. Per ora ringraziamo il professor Lorenzo Bianconi per essere stato con noi, grazie mille.
E grazie a Giordano Montecchi, ci risentiremo presto. Buona giornata a tutti.
A risentirci di nuovo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.